Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi.
Come troviamo nelle parole dell'Apostolo oggi, questa sia la nostra preghiera. Vieni, Signore Gesù.
Dalla prima lettera ai Corinzi, al capitolo 16, dal versetto 13 al termine. Vigilate, state saldi nella fede, comportatevi in modo virile, siate forti, tutto si faccia tra voi nella carità. Una raccomandazione ancora, fratelli, conoscete la famiglia di Stefanas. Furono i primi credenti della Caia e hanno dedicato se stessi a servizio dei santi. Siate anche voi sottomessi verso costoro e verso quanti collaborano e si affaticano con loro. Io mi rallegro della visita di Stefanas, di Fortunato e di Acaio, i quali hanno supplito alla vostra assenza, hanno allietato il mio spirito e allieteranno anche il vostro. Apprezzate persone come queste. Le chiese dell'Asia vi salutano molto nel Signore Aquila e Prisca, con la comunità che si raduna nella loro casa. Vi salutano tutti i fratelli, salutatevi a vicenda con il bacio santo. Il saluto è di mia mano, di Paolo. Se qualcuno non ama il Signore, sia anatema, maranatà. La grazia del Signore Gesù sia con voi, il mio amore con tutti voi in Cristo Gesù. Parola di Dio.
Così si conclude questa lettera con un'ultima raccomandazione o diverse raccomandazioni dell'Apostolo e con la sua firma, come dice esplicitamente, i versetti 21-24.
Due cose semplici. Mi pare molto bello che i fedeli vengano definiti i santi, non perché siano tali, è ovvio, ma per la presenza dello Spirito Santo in loro che santifica, principio di santificazione. E mi pare bello anche perché questo è orienta, insomma, a un rapporto vicendevole di fede, che poi vuol dire evidentemente un rapporto di rispetto, di riverenza, insomma, ecco, che dovrebbe animare sempre i rapporti fra i cristiani, se questa fede animasse la vita e la condotta. Per contro, invece, mi pare durissima nella bocca di Paolo l'espressione con cui è conclusa la lettera: se uno non ama Gesù sia anatema. È terribile. C'è un altro modo di invitare quelli che non amano Gesù a cambiare pensiero?
Mi sembra molto bello questa chiusura che Paolo fa di questa lettera, dove mette in evidenza due punti fondamentali, cioè la fede salda, virile, la carità per l'unità, quindi fede e carità. Praticamente poi in tutta la lettera ha parlato di questo, di questa carità. Ed è un punto molto bello, insomma, che e poi questa faccenda che chi non ama è scomunicato, cioè è molto forte, cioè vuol dire che uno che non ama, che non ha la carità, si mette fuori dalla comunità, cioè, e fa, con tutto questo elenco di nomi di persone chiamate una a una con le loro qualità, con il loro impegno nel vivere la comunione, nel vivere la fede, cioè fa vedere che è una comunità variegata, una comunità di famiglie, con ciascuno con i suoi doni, quindi la Chiesa non è una comunità informe, insomma, è una comunità fatta di famiglie. Ed è molto bello, insomma.
Mi colpisce questa idea che in tutto questo andare e venire di persone dai per Corinto Timoteo, Apollo, Stefana, Fortunato, Caico, ecco, e quindi che mette Corinto all'interno di la Chiesa di Corinto all'interno di un movimento per cui non è più isolata, ma è dentro questo contesto di relazioni, di carità, di reciproca, di cui la colletta è la rappresentazione, c'è uno, ecco, che si muove, c'è uno che è atteso, il comando di vigilate, che è poi a cui fa eco il versetto 22, Maranatà, ecco, dice: come tutto è sotto il segno dell'attesa del ritorno del Signore, di Gesù. E quindi mi pare che sia bello che Paolo concluda così, cioè con questo invito alla vigilanza e a rafforzarsi reciprocamente in questa attesa. Senza la quale tutto quello che ha detto perde di senso, di valore, perde di vista l'obiettivo, insomma, che è quello del ritorno del Signore e quindi della comunione finale e piena con Lui e fra tutti.
Per tornare sul discorso della carità, mi ha colpita molto che dica: siate forti e tutto si faccia nella carità, cioè che la forza e la carità non sono in contrapposizione tra di loro. Qualche volta nella vita normale può sembrare che la forza, ecco, per essere forti si possa contravvenire anche alla carità, ma questo non è assolutamente vero, quella non è la fortezza vera di cui parlano, di cui parla il Signore. La forza vera è la carità. E poi così mi rientra in tutto questo discorso anche questa sottomissione. Non dice che, dice che questi hanno dedicato, che Stefanas e la sua famiglia hanno dedicato tutti se stessi a servizio dei santi. E allora chiede, non so perché dica anche voi, quindi non lo so se c'era una parte che era già sottomessa e una parte invece che non si sottometteva, però comunque dice siate anche voi sottomessi, raccomanda la sottomissione a questi che da Dio sono stati incaricati di guidare la comunità o si sono sentiti incaricati, comunque dice loro, e anche a verso quanti collaborano e si affaticano con loro.
Ma la famiglia di Stefanas, appunto, come dice al versetto 15, furono i primi credenti dell'Acaia, quindi evidentemente hanno un posto di preminenza in qualche modo e quindi anche di responsabilità probabilmente, per cui ad essi si deve la sottomissione. E insieme a quelli che collaborano e si affaticano con loro. Ecco, quindi c'è, non dico una gerarchia, ma insomma c'è un ordine da rispettare, perché appunto, come aveva detto, il nostro Dio è un Dio di pace, di ordine, e insomma non c'è niente da fare, bisogna che nella Chiesa del Signore si rispettino queste gradualità, insomma, queste non si può dire nemmeno gerarchie, perché è una brutta parola, ma insomma questa importanza che hanno queste famiglie, queste persone, l'autorità che hanno acquistato in virtù del loro impegno sin dall'inizio e anche della grazia di Dio che li ha raggiunti per primi, per cui è un riconoscimento di autorità in questo senso.
Nei primi versetti della lettera, appunto, si trovano tanti di questi attributi. E quindi che differenza c'è? Mi sembra che all'inizio della lettera, di amore, di carità, di fede, di venuta del Signore, il giorno del Signore, questa all'inizio della lettera è indicato come attributo che questo ha la Chiesa in quanto tale, è già un dono di cui appunto la Chiesa ha, però durante la lettera si vede che invece ci sono tante mancanze, ma e ora è proprio questo che singolarmente a tutti i componenti della Chiesa domanda che possono avere questo attributo che la Chiesa in quanto tale ha, però che appunto tutte le membra, tutti i singoli possono acquisirlo, avendo sempre dinanzi agli occhi coloro che in quel momento, che possono anche succedersi uno con l'altro, è più avanti in quel momento, ecco, di cui può essere più testimonio appunto della fede, della carità e della speranza della venuta del Signore.
Una grande impressione questo versetto: se qualcuno non ama il Signore sia anatema. Mi pare che sia una condanna terribile, poi messa accanto al saluto, perché dice il saluto di mia mano, e poi se lo lascia, mi pare, quasi come eredità, la continuità del suo saluto, il suo timbro, per così dire. Se qualcuno non ama il Signore sia condannato. Mi pare che voglia dire una cosa gravissima: non amare il Signore è escludersi da tutto, è la condanna massima, cioè vuol dire essere escluso dalla vita, essere escluso dalla comunità. Mi pare che sia una condanna così, così grave, così definitiva, insomma, che quindi di conseguenza vuol dire che l'unica cosa forte, grande e sicura è quella di amare il Signore.
Io volevo sottolineare il versetto 17, dove dice: mi rallegro della visita di Stefanas, di Fortunato e di Acaico, i quali hanno supplito, eccetera, e poi dice: hanno allietato il mio spirito e allieteranno anche il vostro, apprezzate. Cioè, mi sembra molto bello che appunto venga messa in evidenza la gioia che portano i fratelli e la visita dei fratelli, quindi viene sottolineata la capacità o la volontà di accogliere come gli altri, i fratelli appunto, come dono del Signore e come portatori di gioia, non come portatori di problemi. Poi è chiaro che ognuno si porterà anche tutte le cose proprie, i problemi o non so, le situazioni, ma innanzitutto sono portatori di questa gioia, perché io mi rallegro. E poi dice: allieteranno anche il vostro, perché hanno allietato il mio. Quindi come ci sia anche questa capacità di gioire e di dire: come è successo a me, succederà o può succedere anche a voi se accogliete gli altri con lo spirito del Signore, perché se sono santi in quanto non persone particolarmente dotate di chissà quali doni, ma proprio perché portano lo Spirito Santo, perché sono portatori del dono del Signore.
Sì, penso anch'io che i versetti dal 15 al 18 sono un po' straordinari, nel senso che al versetto 13 e 14 ci sono, come spesso quando si termina una lunga lettera, troviamo abitualmente questo, sono delle raccomandazioni sintetiche brevissime, in cui riassume tutto quanto esortazione. Vediamo difatti, no? La vigilanza, rimanere forti nella fede, ecco, la perseveranza, cioè la fortezza qui, la perseveranza, e poi la carità, e quindi, e poi dopo ci sono i saluti al versetto 19, e in mezzo evidentemente quest'ultima cosa a cui Paolo teneva, che si dilunga un po' sulla famiglia di Stefanas, e anche poi cita anche altri diversi, e questi sono i collaboratori di Paolo, sia che lo seguano e che lui utilizza, cioè che facciano parte del suo gruppo in movimento. Paolo è a Efeso qui, quindi, sia che siano emissari delle comunità e quindi in qualche modo anche responsabili, sicuramente siamo dei responsabili. È impensabile, a mio parere, per un ebreo come Paolo, che ci sia una comunità senza una responsabilità. Che questo poi non significhi esattamente quello che poi noi sperimentiamo, ma la sostanza comunque c'è. Parla di sottomissione, quindi è chiaro questo, no? Però mi sembra interessante, qui Paolo continua a dirigere le sue comunità anche dopo la fondazione, e lui pensa che il suo compito sia l'evangelizzazione, come dice in questa stessa lettera. E cioè l'evangelizzazione significa la fondazione della comunità, tutta la prima fase per Paolo, che arriva fino al battesimo, fino all'inizio della vita, ecco. Ma dopo continua Paolo o con le visite o con le lettere, questa è una, qualcuna è andata perduta, o con le visite dei suoi inviati, che egli più volte raccomanda di accogliere come se fosse lui, quindi anche di accettarne l'autorità, come mi pare qui, insomma. Quello che io volevo sottolineare è invece la firma di Paolo, versetti 21-24, che serve anche come riconoscimento dell'autenticità della lettera, è per questo che lo dice in modo esplicito. Il saluto è di mia mano, che vuol dire, adesso voi vedete che cambia la calligrafia, Paolo detta, non è lui che scrive. Adesso vedete che cambia, questa calligrafia è la mia, perché serve anche a riconoscere, è una firma finale, ma è anche un'autenticazione. E quindi quello che dice qui nel saluto è molto, secondo me è molto bello, e il versetto 22 soprattutto è una specie di giuramento, di sigillo. Io vedo, Cecilia diceva che è una condanna, io non penso che sia una condanna questa, non ce l'ha con nessuno Paolo, non è che ha in mente qualcuno, se uno non ama il Signore sia anatema, è l'altra faccia della medaglia, tutti amano il Signore per Paolo, tutti quelli che sono in Cristo amano il Signore, per definizione, poi bisogna amarlo di più. Cioè, ma l'amare il Signore è un'espressione antica, amare Dio fa parte dell'alleanza, no? Quelli che sono dentro l'alleanza sono coloro che amano il Signore, è un modo per dire rimaniamo nell'amore di Cristo. Certo che l'espressione, come diceva Cecilia, è grave, di per sé l'espressione è grave, ma penso che sia un modo negativo per esprimere un impegno positivo, non mi pare che. E poi l'unica cosa che lui scrive, cioè che ricorda Maranatha, è molto bello, perché è una delle espressioni aramaiche o ebraiche, in questo caso aramaica, che troviamo evidentemente nella liturgia delle comunità che erano di lingua greca e che custodivano tuttavia parole, non solo questo, invocazioni, compreso l'amen, ecco, aramaiche. Questo poi io credo che si dava anche per lunga tradizione, perché nelle sinagoghe si faceva in greco, nella diaspora, e tuttavia c'era ugualmente, sicuramente tante, però comunque questo è tipicamente cristiano, vieni Signore Gesù, Maranatha, vieni no, Signore nostro sarebbe, no? Vieni, oppure vieni Signore semplicemente, Maranatha, forse vuol dire vieni Signore, si intende il Signore Gesù, mi sembra bellissimo, riassume anche qui lo spirito, come è già stato detto, lo spirito della vita cristiana si è unito al versetti 13 e 14. Sono le cose fondamentali della vita cristiana, la fede, la perseveranza, la carità e la venuta del Signore. questo tempo, in modo particolare, siamo uniti con tutte le comunità, con tutte le chiese del Signore Gesù, nell'invocazione della sua venuta. Preghiamo dunque per tutte le chiese e per tutta l'umanità. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore, perché questo tempo d'avvento sia per tutta la Chiesa, per ognuno singolarmente, un tempo in cui ci si rinsaldi nella fede, nella speranza e nella carità, nell'attesa vigilante del ritorno del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per il Papa Francesco e per i suoi collaboratori, per il compito così grave e difficile che gli è affidato, perché possa condurlo a termine per il bene della Chiesa. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti coloro che sono costituiti in autorità nella Chiesa, per quanti hanno il compito pastorale di condurla, preghiamo particolarmente per i nostri superiori, per Tommaso, per Caterina. Il Signore dia loro una fede salda e dia a noi una obbedienza, una sottomissione veramente filiale, per non dispiacerli in nulla. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E preghiamo per quanti soffrono, soprattutto per i malati, per i più malati. Preghiamo per i malati della famiglia. Ricordiamo Silvia, ricordiamo Pina. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per quanti si preparano al Natale nelle lacrime, ricordando la perdita di persone care, molto recente, per cui la festa sarà per loro un ricordo ancora più doloroso. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Vorrei pregare per la Mary, per la sua presenza qui con noi, per il mondo nel quale vive, per la Chiesa nella quale vive, per tutto quello che il Signore le concede di fare, di desiderare e anche di donare, per che il suo insegnamento del Siriaco, quindi di una lingua così sacra, possa davvero produrre frutti di grazia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Donaci sempre la forza del tuo spirito, sostienici nella fede, nella perseveranza, nella carità. Per Cristo tuo Figlio, che viene e con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.